Modem.
Prendo 150 al mese al secondo anno. Pretendo un po' di più per il lavoro che faccio, in ogni modo.
Tu prendi meno di queste cifre?
Sì, prendo solamente 100 franchi, però imparo.
Comunque ti sembra poco?
Sì, molto. Specialmente al terzo anno, no. Più o meno l'apprendista rende quasi come un operaio, no.
Tu invece?
Io invece ho cominciato con 50 e adesso sono sull'80. Secondo anno.
Si fa anche fatica a tirare avanti, si vuole anche essere un po' indipendenti, ma non ci si riesce.
Uno arriva al quarto anno, su 18, 19, anche 20 anni, non può essere affatto indipendente, deve ancora dipendere dalla famiglia.
Sottopagati, così si ritengono molti apprendisti in Svizzera. Significativo è l'evolversi del malcontento, più forte alla fine della formazione.
Che la paga è una cosa molto bassa per un apprendista.
Primo anno è 500 franchi al mese, siamo pagati pochissimo. E comunque abbiamo anche la scuola da affrontare, gli esami e quant'altro. Soldi,
famiglia, fumo. Il tuo apprendistato sta per iniziare e presto riceverai il tuo primo stipendio. Significa nuove libertà, ma anche nuove responsabilità. Per questo sarebbe meglio impostare un budget. Quali costi ricorrono ogni mese, quali altre spese hai e quanto dovresti mettere da parte.
Il giovane inizialmente arriva ai nostri servizi per denunciare una situazione economica difficile, quindi che non hanno sufficienti entrate.
In Ticino un giovane su 5 tra i 18 e i 24 anni è indebitato e nel 3% dei casi le spese mensili superano le entrate.
Già negli anni 60 si parlava di paghe basse degli apprendisti, l'abbiamo sentito dalle voci in apertura della nostra copertina. E ne parleremo anche oggi, in questo Modem evento giovani di un'ora, perché è il tema scelto dalla classe di apprendisti idraulici del Centro Professionale Tecnico CPT di Locarno, che è qui in studio con noi. Quando li abbiamo incontrati per decidere di cosa dibattere oggi, avevano messo come titolo di lavoro la crisi del portafoglio. Segno che la questione dei soldi l'associano a un problema, a una crisi. I soldi, per definizione, non bastano mai. Bisogna guadagnarli e poi amministrarli. Quindi, nella prima parte della discussione, ci concentreremo su questioni, diciamo, più sindacali. I salari degli apprendisti sono troppo bassi? Perché cambiano da settore a settore? E ci sono la formazione, che sembra non finire mai, e le aspettative per il proprio futuro. Nella seconda parte invece affronteremo cosa comporta per un ragazzo la gestione di un budget, come si impara a controllare le spese, quali sono i meccanismi psicologici che influenzano le nostre decisioni di acquisto, spesso meno razionali di quel che immaginiamo. Buongiorno da Sabina Zanini al microfono, Agata Galfetti in regia e da Lorenzo Barenco che cura la regia audio e Mladenka Radic per la regia video. Saluto gli ospiti di questa prima parte, che sono anche loro in studio. Andrea Gheri, presidente della Camera di Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dei Servizi del Cantone Ticino. E Leonardo Schmid, sindacalista di Unia a Locarno. Ma vorrei partire con i ragazzi e chiedergli perché avete deciso di intitolare questo dibattito La crisi del portafoglio. I soldi sono un problema?
Buongiorno a tutti. Sono Bricalli Alessio, sono qui per rappresentare la quarta SA. Noi siamo all'ultimo anno di apprendistato come installatori di impianti sanitari e il nostro lavoro si occupa del montaggio sia della distribuzione che degli apparecchi per quello che riguarda l'acqua potabile, quindi l'uso quotidiano tutti i giorni. Diciamo che il nostro lavoro, soprattutto negli ultimi anni, ha inserito tantissime mansioni rispetto a quelle che erano in precedenza e anche noi apprendisti abbiamo un sacco di responsabilità in più da dover gestire. Quando sono arrivati la RSI a proporci anche delle idee su quello che si poteva parlare, noi abbiamo subito colto la palla al balzo, perché anche parlando in classe abbiamo riscontrato tutti quanti dei problemi che ci sono all'interno delle agenzie o così e che abbiamo potuto anche confermare anche in altri settori di altri apprendistati, perché abbiamo poca protezione noi apprendisti anche per colpa nostra, perché ci facciamo sentire poco, e questo sarà anche un tema importante, il perché noi ci facciamo sentire poco, che può essere paura o disagio o preoccupazioni. Quindi per un caso di licenziamento oppure anche solo metterci la faccia, e quindi abbiamo cercato di raccogliere un po' quelle che sono le problematiche che riscontriamo ogni giorno all'interno del nostro settore, abbiamo cercato di di proporle. Mm-hmm.
Però avete deciso di parlare di salari, quindi vi chiedo, ecco, qual è il problema dei salari? Sono troppo bassi?
Allora,
sempre Alessio.
I salari possono essere considerati bassi quando si entra a osservare l'apprendista durante la fase di lavoro in cantiere. Per mia personale opinione, il salario che è del primo anno è corretto e giusto, perché un ragazzo del primo anno ha la difficoltà più estrema nell'ambientarsi nel posto di lavoro, perché si passa dalle scuole medie, a, come nel nostro caso ad esempio il cantiere, e deve iniziare a capire come funziona un po' l'economia, quindi il risparmio per quanto riguarda le retribuzioni che gli vengono tolte dallo stipendio, e deve imparare soprattutto ad adeguarsi all'interno del cantiere.
Però voi siete al quarto anno,
esatto.
No? Quindi siete quasi formati, cioè fra
esatto.
pochi mesi vi diplomerete, esatto. Quindi come giudicate i vostri salari? Dovrebbero già essere vicini a quello di un lavoratore formato?
Beh, sicuramente sì, perché alla fine siamo degli operai pagati da apprendisti, perché comunque una volta finito adesso a giugno, a luglio i nostri esami, siamo operai e la differenza sono di qualche mese, di conseguenza penso che siano, la differenza è troppo alta, secondo me, troppo abissale.
Io vi sottopongo questa proposta politica che era arrivata dalla Gioventù Socialista e dal Sindacato Indipendente Studenti Apprendisti di mettere un salario minimo di 1.000 franchi per gli apprendisti. Secondo voi potrebbe essere una proposta interessante?
Ma sicuramente è interessante avere un salario minimo più proficuo rispetto a quello che sono gli standard soliti degli apprendisti. Diciamo che però le situazioni devono cambiare quando appunto arriviamo a dopo 2 o 3 anni che sia già in cantiere, quindi sia già una buona idea di quello che sono i lavori da svolgere durante il giorno. Il fatto è che noi al terzo o al quarto anno ci troviamo già in delle situazioni in cui abbiamo già la possibilità di lavorare autonomamente per quanto riguarda alcune situazioni, naturalmente la differenza con l'operaio è che loro hanno più responsabilità su carta e quindi devono poi rispondere ai superiori per quanto riguarda la loro mansione lavorativa, e noi siamo un po' più tutelati per quanto riguarda quello, essendo ancora per quanto riguarda apprendisti. Però appunto ci sono molti casi di ragazzi che da soli vanno a effettuare alcuni lavori, quindi anche prendendosi la responsabilità di rischio, e invece altri ragazzi che in cantiere con più persone, con altri operai, gestiscono da solo parte del lavoro.
Quindi, allora, su questo punto coinvolgerei Andrea Gheri, presidente della Camera di Commercio ticinese. Ecco, un ragazzo appunto alla fine della propria formazione è quasi un lavoratore autonomo, sicuramente gli si possono delegare un sacco di compiti, quindi il suo salario dovrebbe essere già più vicino a quello di un lavoratore diplomato.
Ma diciamo che nell'apprendistato esiste una scala di stipendio che parte dal primo anno. Bisogna considerare anche che l'azienda investe sui giovani profili, investe anche nell'epoca in cui l'operatività del soggetto non è quella che è auspicata, perché evidentemente nel primo e nel secondo anno si fa tanta gavetta, ma evidentemente non si è ancora arrivati a poter dare un contributo effettivo. Sì, è chiaro che avvicinandosi all'esame finale l'apprendista si avvicina ad una maturità anche professionale, quindi questa una volta superata poi verrà onorata attraverso uno stipendio che mi sento di poter affermare tranquillamente nell'ambito per esempio della costruzione, quindi delle professioni affine nell'artigianato, sono stipendi assolutamente onorevoli. Bisogna considerare che anche le imprese investono sugli apprendisti, le imprese investono sui giovani profili per poter avere un ricambio generazionale, e questo investimento parte da molto lontano e questo investimento costa alle imprese notevoli risorse, tant'è vero che non tutte le imprese sono in grado di garantire una formazione agli apprendisti, quindi c'è una selezione anche di imprese che devono essere testate affinché possano veramente garantire una formazione corretta, e questo significa sicuramente un impegno costante da parte di queste imprese. Imprese che investono con formatori propri, quindi dedicano degli operai maturi a far imparare agli apprendisti, ai giovani, la professione. Investono non solo in quello, ma investono anche in termini di accompagnamento. Oggi è abbastanza comune il fatto di poter avere in azienda dei profili che si occupano dell'accompagnamento didattico dei ragazzi anche al di fuori di quello che è l'attività lavorativa.
Resto ancora un attimo sulla questione stipendi. Sappiamo che appunto ci sono dei minimi per qualsiasi settore, insomma, per tutti i settori dell'apprendistato, ma le aziende, volendo, possono anche dare qualcosa in più, no, rispetto a questi minimi. C'è margine di manovra?
Beh, evidentemente questa è una politica aziendale, quindi ci sono aziende sicuramente virtuose, ma ci sono anche aziende in certi settori che fanno tremendamente fatica a far quadrare i conti, e quindi bisogna tener conto anche di questi aspetti. Visto da imprenditore, io dico che il giovane è una risorsa e quindi il giovane va curato, ma dal giovane bisogna pretendere anche una certa identificazione nella propria attività, una motivazione che deve essere comunque confermata sul posto di lavoro, e questo è l'altra faccia della medaglia.
Certo, possono avere anche dei meriti o rispettivamente dei demeriti, insomma.
Certo, certo.
Leonardo Schmid, sindacalista di Unia Locarno. Appunto, abbiamo detto, ci sono dei minimi, no, salariali che variano da settore a settore. Ecco, come vengono stabiliti i salari degli apprendisti?
Sì, no, la ringrazio per la domanda e buongiorno a tutti anche da parte mia, perché voglio subito fare una piccola precisazione, nel senso che non tutti gli apprendisti hanno un salario minimo, perché non tutti sottostanno a delle convenzioni collettive di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro negoziati tra sindacati e parti sociali, e quindi che poi definiscono un salario minimo, no? Quindi addirittura, per esempio, nel caso dei ragazzi qui presenti, c'è un contratto nazionale del settore della tecnica della costruzione, si chiama, che riguarda anche gli idraulici, che non prevede un salario minimo, ed è solo grazie a un accordo che abbiamo stipulato come sindacati ticinesi con l'associazione categoria ticinese che abbiamo definito dei salari, che poi sono magari troppo bassi sicuramente, da parte nostra non è mai abbastanza. Sono frutto di una trattativa, di una negoziazione tra l'associazione che rappresenta i lavoratori, quindi il sindacato, e l'associazione che rappresenta le aziende. Evidentemente dipende un po' dal rapporto di forza che c'è, come diciamo noi, nel senso, se il sindacato è ben partecipato, i lavoratori, gli apprendisti in questo caso si fanno sentire anche all'interno della propria associazione dicendo: per noi questo è importante che voi come sindacato lo portiate avanti, di conseguenza noi metteremo più peso sulla questione del salario degli apprendisti, per esempio.
Ed è questo che quindi anche spiega le differenze dei salari tra i diversi settori, insomma.
Sì, certamente. Cioè i salari minimi, come ripeto, sono definiti nei contratti di categoria, delle categorie. Certe categorie proprio non ce l'hanno il salario minimo. E se mi permette, volevo rispondere una cosa anche al signor Gheri sulla questione della produttività dell'apprendista, no? Perché tutto sommato si può guardarla da due punti di vista. È vero che l'apprendista al primo o il secondo anno non produce ancora come un operaio, ci mancherebbe, però a volte permette proprio l'azienda, perché purtroppo magari l'apprendista viene utilizzato come, tra virgolette, manovale, di risparmiare il salario di un manovale mandando l'apprendista a accompagnare l'operaio qualificato, no? E in quel caso lì sicuramente è lì che si sente l'ingiustizia, no? Perché portare su e giù i ferri, preparare il materiale, fare pulizia alla fine dell'intervento, tutti questi lavori qui vengono spesso svolti dall'apprendista a, ecco, 650 franchi al mese il primo anno, invece che un operaio a 4.000-5.000 franchi.
Ma voi ragazzi siete sindacalizzati, vi interessate appunto a queste trattative, appunto a queste negoziazioni sui vostri salari? Qualcuno vuole rispondere?
Ma sì, diciamo che anche con la scuola, grazie al professore, a volte ci porta delle idee che vengono fatte e quindi cerchiamo di parlarne o di discuterne. Però chiaramente credo che dobbiamo avere più una base informativa di quello che ci circonda, perché comunque il sistema economico oggigiorno è molto diverso rispetto a quello di 20-30 anni fa, già partendo col fatto che l'operaio riceve un sacco di pressione sulla tematica, sulle tempistiche lavorative, e questo naturalmente poi influisce anche sull'apprendista, che non ha la possibilità di seguire o di imparare meglio, ma deve stare dietro all'operaio che è obbligato ad andare veloce, proprio perché ci siamo spostati in una situazione economica in cui questo capitalismo ci porta a voler sempre le cose più veloce, più in fretta, e questo rende anche difficoltoso per noi poi dopo imparare, cercare di capire, perché appunto dobbiamo correre e star dietro tutto il tempo all'operaio.
Andrea Gheri aveva detto nel suo primo intervento appunto che formare degli apprendisti è anche un investimento per le aziende. Io le sottopongo invece i risultati di uno studio che era stato fatto dalla SEFRI, dalla Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l'Innovazione, dove si diceva che ogni contratto di apprendistato genera per l'azienda un utile medio di 4.500 franchi, cioè al netto di tutti i costi. Quindi da imprenditore le chiedo, questi apprendisti portano anche qualcosa all'azienda anche in termini di utili?
Beh, qui bisognerebbe analizzare proprio da vicino un po' questi dati, perché io dubito fortemente che questo si possa riportare trasversalmente a tutte le professioni. Probabilmente ci sono anche professioni dove c'è un margine di utile, ci sono anche altre professioni dove evidentemente questo utile non c'è. Quindi ci sono delle differenziazioni tra settori economici, tra regioni e professioni sicuramente che vanno considerate. Ma direi che il percorso dell'apprendista, e lo dice anche la parola medesima, è quello che un apprendista deve, il giovane deve poter apprendere il lavoro attraverso un percorso formativo. E per rispondere anche a quanto citava il collega dei sindacati, è chiaro che in questo percorso ci siano anche delle competenze e dei lavori che magari sono meno nobili rispetto a quello che è la professione, ma fa parte di un percorso formativo che un ragazzo deve poter fare. Quindi io non vorrei pensare che le aziende assumano apprendisti soltanto per poter fargli i lavori meno importanti e quindi usufruire di una forza lavoro di meno costo per poter fare lavori meno nobili. No, non è così, anche perché un'azienda che vuole rivolgersi al futuro deve poter fornire anche una prestazione verso i ragazzi e quindi curare la loro integrazione in azienda e curare soprattutto il percorso formativo. Se evidentemente questa non è la via che sceglie, probabilmente non avrà neppure successo nel reclutare i giovani al termine del percorso formativo. Quindi direi che le due cose si contraddicono se non vengono vissute correttamente.
Allora rimaniamo sulla formazione, ma vorrei vederla, considerarla invece dal punto di vista dei ragazzi. E quindi vi chiedo, voi il vostro futuro come lo vedete? Nel senso, cosa farete dopo il diploma? Vi fermate lì? Continuerete con la formazione?
Beh, allora io penso che comunque il nostro mestiere c'ha la possibilità di fare due diplomi, sia riscaldamento che sanitario, solo che dal punto di vista di un ragazzo comunque fare altri 2 anni con lo stipendio di un apprendista al posto di uno stipendio di un operaio non sia tanto, so come dire, tanto motivazionale, esatto. E quindi io mi fermo al primo diploma, così, perché comunque ho avuto un percorso di apprendistato, ho imparato tante cose e tutto, e c'entra anche lo stipendio. Comunque preferisco ricevere da subito già la paga di operaio che altri 2 anni con una paga d'apprendista, avendo le competenze che ho.
Però nel senso, se tu aggiungessi altre competenze potresti ambire a una paga più alta, immagino che l'investimento sarebbe un po' quello.
Sì, sì, dipende anche dal punto di vista scolastico, perché ci sono certi ragazzi che comunque gli piace anche la scuola, vanno un po' meglio e tutte queste cose, e invece altri che vanno un pelino meno meglio e preferiscono anche rimanere al primo diploma e finire gli studi lì.
Leonardo Schmid, sindacalista Unia, cosa si sente di dire su questo punto? È consigliabile per i ragazzi continuare la formazione, sebbene appunto poi lo stipendio comunque più basso, perché rimangono sempre appunto in formazione.
Oh, ma diciamo che la critica, diciamo, che ha fatto adesso Julian su questa questione qui è una questione che torna sempre quando si parla con gli apprendisti idraulici, che dicono: non è giusto, io ho già un diploma e se voglio farne un secondo continuo a percepire la paga dell'apprendista ancora 2 anni. E, oltretutto, un diploma anche, diciamo, impegnativo, perché non è una scuola facile. E chiaramente sarebbe auspicabile che non sia così, cioè che possano beneficiare perlomeno di un salario migliore, e sarebbe sicuramente meglio per tutti, perché sarebbe meglio per i ragazzi, sarebbe meglio per le aziende, perché riuscirebbero a formare più persone, visto che andiamo anche in una direzione in generale nella società dove manca personale qualificato, soprattutto nelle professioni tecniche. Sarebbe auspicabile, e come sindacato abbiamo sempre promosso la formazione professionale anche continua. Il discorso appunto è come fare a incentivarla, no? E sicuramente la questione salariale è un tassello abbastanza importante.
Sulla formazione Andrea Gheri, fuori microfono, prima diceva ai ragazzi, li spronava invece a formarsi, diceva: formatevi sempre, perché allora, per il vostro futuro.
In Svizzera godiamo di una formazione duale che è invidiata dal mondo intero, e questo è un punto di forza assolutamente che va ulteriormente rafforzato con la convinzione. È chiaro che i ragazzi devono investire sul proprio profilo, e quindi non significa terminare l'apprendistato e poi non più pensare a come evolvere ulteriormente, perché l'evoluzione a cui siamo sottoposti in tutte le professioni, anche nelle professioni artigianali, è enorme. E quindi, se uno non si forma anche costantemente dopo aver acquisito il diploma di fine tirocinio, evidentemente rimarrà indietro, quindi ne va anche del suo percorso professionale in futuro. Se pensiamo che le persone che si affacciano a percorsi accademici studiano fino a 26, 27, 28, addirittura 30 anni senza percepire stipendio, e gli apprendisti iniziano a guadagnare qualcosa già a 15 anni e a 18-19 anni hanno uno stipendio comunque importante. È chiaro che non devono accontentarsi. Il mondo del lavoro è competizione, è competitivo, lo sarà sempre più in futuro, e la competizione la si vince attraverso la competenza. La competenza la si acquisisce lavorando su se stessi e quindi lavorando ulteriormente sulla propria formazione.
Chiedo ai ragazzi: ma voi vi immaginate di fare il mestiere che state imparando ora per tutta la vita, fino alla pensione? Come lo vedete il vostro futuro?
Adesso non so se effettivamente fino alla pensione. A me piace veramente tanto il lavoro che sto svolgendo, però devi mettere sul piatto della bilancia i vari pesi. Sei in ginocchio molto, la maggior parte del tempo sei in ginocchio. I pesi non sono bassi, quindi la fatica aumenta. Adesso ho 22 anni, fai meno fatica rispetto ad uno che ne ha già 40. Quindi
vedrai anche colleghi un po' più anziani di te, come...
Sì, no, adesso c'ho anch'io, dei colleghi che chiaramente hanno anche 40 anni e passa, e non ce n'è uno che si salva con le ginocchia. La maggior parte sono anche operati, poi io...
Quindi in prospettiva ti immagineresti addirittura di cambiare mestiere, settore?
Cambiare, magari restando sempre nel mondo dell'edilizia, come magari fornitore, ma non lo so adesso, non ne ho idea.
C'è qualcun altro che magari vuole rispondere a questa domanda sul proprio futuro? Bozzi?
Bozzi. Penso che dovrebbero cambiare un po' di cose, cioè appunto, come ha detto Riccardo, è un lavoro troppo usurante, cioè... Appunto, io, come anche lui, come noi, abbiamo colleghi che magari hanno 45-50 anni e fanno fatica a alzare al momento una bottiglietta d'acqua. E io pensare arrivare con questo mestiere fino alla pensione senza riuscire a 40-45 anni a alzare una bottiglia d'acqua
non è una prospettiva incoraggiante.
Esatto, quindi magari si dovrebbe un po' cambiare la metodologia di lavoro, non lo so, cioè tutelare in qualche modo noi operai, comunque sia apprendisti che operai in cantiere, ecco.
Ma quando hai scelto l'apprendistato non hai considerato un po' queste cose, o te lo immaginavi diverso?
Te lo immagini diverso, anche perché appunto arriviamo dalle medie, o chi arriva magari dalle scuole superiori italiane arrivi a 16 anni, 17 anni, comunque non hai una idea di cosa ti può aspettare in cantiere, sai che vai in cantiere, poi i primi due anni lo porti a fare, portare il sacco della spazzatura, portare la borsa del ferro, la borsa dei ferri al collega, quindi non sai il bene come può essere magari un domani. Adesso è arrivato già al quarto anno, che sei già un po' più autonomo, capisci già un po' meglio cosa ti può aspettare nell'arco dei 30 anni, 40 anni di lavoro.
Andrea Gheri, presidente della Camera di Commercio ticinese, insomma, le chiedo da imprenditore, questa scarsa attrattività dei mestieri legati all'edilizia la preoccupa?
Notevolmente, anche perché siamo confrontati, ma questo tutto il mondo occidentale, ad un fenomeno della denatalità e soprattutto dell'invecchiamento della popolazione, quindi noi abbiamo bisogno dei giovani assolutamente, e quindi anche noi come imprenditori siamo chiamati a migliorare determinate condizioni ovviamente per poter attrarre i giovani, e questo fa parte un po' anche del nostro compito. Ma per rispondere a quanto citava l'apprendista qui a fianco, proprio per cercare di aprirsi ulteriori opportunità in futuro, è quello che dicevo prima, bisogna formarsi, anche perché per poter cambiare professione o magari rimanere nello stesso settore ma avere delle competenze diverse, bisogna comunque impararle in un qualche modo. Quindi non fermarsi, il consiglio è quello di non fermarsi al diploma, perché il diploma è una tappa di altre tappe che possono seguire.
È chiaro che d'altra parte, per quanto uno si formi, poi essenzialmente un mestiere nell'edilizia è un mestiere duro e rimane un mestiere duro.
Sì, però le possibilità di crescita nell'ambito dell'edilizia non si può sempre rimanere, o non si deve sempre rimanere in cantiere, si può anche assumere dei ruoli dirigenziali. Noi abbiamo bisogno anche dirigenti nell'ambito dell'edilizia e non solo operai. Quindi un operaio che si forma sul cantiere, che poi acquisisce delle competenze anche dirigenziali, diventa un valore notevole per qualsiasi azienda. E dico anche, se ci sono dei settori dove uno può ambire a aprire una propria attività, è proprio nei settori dell'edilizia.
Leonardo Schmid, questa eventuale futura carenza di manodopera nell'edilizia, d'altra parte, per la legge della domanda e dell'offerta, potrebbe anche alzare, diciamo, il potere negoziale dei lavoratori, e quindi magari i salari cresceranno.
Ma certamente, sicuramente la mancanza di manodopera è già quasi una realtà, da come viviamo ultimamente nei cantieri. Il fatto di dire però che motivare i ragazzi a fare un apprendistato nell'edilizia, proponendo loro di fare carriera, poi diventare tecnici e cose, non fa sì che comunque mancheranno quelli che concretamente fanno la soletta, no? Quelli che concretamente i tubi li mettono giù.
Lì non ci aiuterà l'intelligenza artificiale.
Siamo ancora molto lontani. E io penso che, oltre la questione salariale, per come è stato detto dai ragazzi, penso che, essendo dei lavori pesanti sui cantieri o non solo, è importante fare una riflessione anche sul proprio il carico di lavoro, le ore di lavoro, le giornate di lavoro lunghe. Perché per esempio in alcune categorie si lavora ancora 9 ore d'estate, e nell'arco di una vita sono tantissime ore di lavoro in più, no, che si fa rispetto a qualcuno che lavora 8 ore in ufficio, e questo causa usura, e quindi anche, come dicevano i ragazzi, spaventa, e magari una certa fuga dalle professioni più pesanti, ecco.
Che è una fatica che voi già sentite?
Beh, chiaramente un po' sì.
Sì, si fa il sacrificio, chiaramente.
È semplice.
Però è vero.
Anche perché il nostro lavoro dopo magari non ti permette di avere una vita dopo il lavoro. Che spesso torni a casa, non hai forze di andare magari a uscire con gli amici o avere una vita. Proprio.
Consumato comunque tutte le energie sul lavoro.
Quindi proprio la fatica fisica.
Esatto,
che viene.
Sì, esatto, soprattutto.
Io vi ringrazio, il tempo a disposizione è finito. Ringrazio e congedo Andrea Gheri, presidente della Camera di Commercio ticinese, e Leonardo Schmid, sindacalista di Unia, perché qui si conclude la prima parte del dibattito per fare spazio alle notizie. Ma riprenderemo la discussione dopo la pausa con altri ospiti per affrontare un ulteriore aspetto del tema, la crisi del portafoglio.
Modem.
Ben ritrovati a Modem Evento Giovani. Nella prima parte del dibattito abbiamo parlato soprattutto delle paghe, degli apprendisti. Con noi in studio, lo ricordiamo, c'è una classe di idraulici del Centro Professionale Tecnico di Locarno. E in questa seconda parte parleremo invece di gestione dei soldi, di come e perché li spendiamo e dei pericoli di spenderne troppi. Ci guideranno in queste riflessioni Jenny Assi, docente senior alla SUPSI, corresponsabile del Bachelor in Sostenibilità e Transizione Sistemica, e Roberta Wulfschläger, responsabile progetti per la Pro Juventute. Inizio ancora dai ragazzi e chiedo loro ecco, come gestiscono il proprio stipendio mensile. Quello che ricevete vi dura tutto il mese o finisce prima? Bozzi.
Per quanto riguarda il quarto anno, già con 1.350 franchi è sicuramente più fattibile a arrivare a fine mese, comunque a riuscire a avere la nostra vita, uscire sabato sera, permetterci magari qualche vestito o comunque insomma avere una vita normale. E sì, secondo me cioè, riusciamo ad arrivare a fine mese con l'ultimo anno. Chiaramente il primo e il secondo anno, prendendo molto meno soldi, è un po' infattibile e bisogna sempre chiedere i soldi magari ai genitori.
Ecco appunto, ma per cosa spendete i vostri soldi? Quali sono le vostre spese? Ricchi.
Allora là dipende, perché
dipende che vita si vuole fare. Se si vuole uscire, comprarsi vestiti, è fattibilissimo con 1.350 franchi, come diceva Bozzi. Per cosa li spendiamo? Cioè, abbiamo 20 anni, 22, quello che è. Esci, magari c'è la ragazza, vai fuori la cena, vai a fare cene. Però c'è chi magari ha anche la patente, quindi deve pagarsi la macchina, la benzina, il bollo, tutte quelle cose che poi non vengono messe in conto se queste cose non si hanno. Quindi...
Ma cos'è che influenza le vostre scelte di spesa? Nel senso la moda, gli amici, pubblicità, non so.
Beh, credo anche dalla persona che tu sei, nel senso che... Adesso la moda, magari come vestirsi, se uno ha la tuta della Nike, piuttosto che, sai, anche con 650 franchi, se metti via 10 franchi al mese, dopo arrivi a prendertela. Non è che si parlano poi di spese folli che dici non riesci a... Ma anche lì, come ho detto prima, c'è chi magari preferisce avere una vita autonoma e andare in giro, in macchina, in moto, quello che è, o farsi delle vacanze, piuttosto che, dipende da che ambizioni si ha. Non c'è nulla di giusto e di sbagliato in questo, c'è delle scelte.
Certamente, sono delle scelte. Jenny Assi, lei è docente senior alla SUPSI e oggi con lei parleremo soprattutto di economia comportamentale. Appunto abbiamo parlato di scelte, insomma non vale solo per i ragazzi, ma nelle nostre scelte di spesa siamo veramente razionali come pensiamo?
No, non siamo razionali per nulla, abbiamo una razionalità molto limitata. E per cui le aziende, ma soprattutto gli esperti di marketing, lo sanno bene, per cui sfruttano questa nostra razionalità limitata per indurci a consumare. Lo vediamo già quando magari ci rechiamo nei negozi, da come ci vengono mostrati i prezzi, per cui la famosa tecnica del 2,99, non la cifra piena, ma così come tutte le promozioni che ci vengono proposte. Vanno a sfruttare il fatto che facciamo molta fatica a fare i calcoli al volo e quindi le promozioni che ci vengono proposte magari ci sembrano che sono dei grandi vantaggi, poi in realtà ci inducono semplicemente a spendere di più. Ma questo è utile molto da sapere, cioè che anche quando entriamo in un negozio alcuni percorsi sono già guidati, pilotati per metterci davanti magari i prodotti di cui abbiamo meno bisogno e poi verso la fine invece i prodotti più essenziali, tanti utilizzano la musica, i profumi. E poi a peggiorare, diciamo, a rendere un po' più complessa la cosa, c'è anche internet e l'e-commerce, per cui lì vanno a sfruttare altre tecniche, come ad esempio il fatto di vedere che un prodotto sta per finire, piuttosto che ti fanno vedere l'urgenza, quindi ti inducono proprio attraverso un semplice click ad acquistare, oppure vanno anche molto di moda le recensioni, per cui noi siamo... e molto influenzabili da quello che fanno gli altri, e quindi queste sono sicuramente, la pubblicità sfrutta molto la nostra razionalità limitata, però non è solo questo, nel senso che, come diceva anche prima il ragazzo, molto dipende anche dalle caratteristiche personali, per cui ci sono persone che hanno una disciplina insomma più forte, altri che invece sono un po' più propensi alla spesa, ci sono persone un po' più avare, per cui che magari spendono meno però allo stesso tempo sono meno generose anche nei confronti degli altri, e poi dipende anche tanto dal contesto sociale. Anche qua prima è stato appunto sollevata questa questione. Allora, innanzitutto le famiglie, cioè le discussioni che abbiamo sentito all'interno delle famiglie sull'utilizzo del denaro, le abitudini che magari ci portiamo avanti, così come anche a quali gruppi di amici apparteniamo, e quindi anche quali sono le abitudini dei nostri amici, le abitudini di spesa. Ad esempio, ci sono degli studi che mostrano che se noi siamo circondati da persone che hanno il terzo pilastro, poi non so se parleremo anche di questo, però oggi il terzo pilastro, quindi la previdenza privata per la pensione, siamo più propensi ad averlo anche noi, proprio perché emerge dalle discussioni, e quindi per effetto imitativo, voilà. Tanti elementi che concorrono, quindi, ed è utile conoscerli, perché nel momento in cui si conoscono si riescono poi anche a gestire e non a subirli.
Certo, ha citato la famiglia, e quindi chiedo ai ragazzi, ecco, i vostri genitori evidentemente vi sosterranno ancora finanziariamente, visto che lo stipendio d'apprendista sicuramente non basta per coprire tutte le spese, e quindi vi chiedo se ricevete anche una paghetta in più vostra, se voi contribuite con il vostro salario alle spese in famiglia, insomma, qual è la vostra esperienza, come siete organizzati? Bozzi.
Io mi faccio aiutare dai miei genitori personalmente per quanto riguarda la cassa malati. Cioè, io penso che non si possa pretendere da un apprendista di pagare, cioè di avere una spesa di 400 franchi o comunque di una spesa del genere per quanto riguarda la cassa malati. Quindi siamo, tra virgolette, obbligati a chiedere quei soldi lì, appunto, per pagare la cassa malati. Poi del resto, bene o male, secondo me ci possiamo tranquillamente arrangiare da soli. Però appunto la spesa per la cassa malati è abbastanza importante per noi.
Sì, quella è una spesa importante, poi anche quando sarete salariati, insomma, a tutti gli effetti. Qualcun altro voleva aggiungere qualcosa? Andrea?
Io ho detto francamente, nella gestione e l'aiuto verso la famiglia, i primi 2 anni non riuscivo a essere d'aiuto, perché 650, 850, più tolte le tasse e altro, non è che ci facevo tantissimo. Adesso che sono al quarto anno, un qualcosina riesco a dare ai miei, soprattutto verso 200 franchi al mese per il terzo pilastro. Infatti, come domanda volevo chiedere se è conveniente iniziare a farlo già adesso oppure no, perché ormai è da un anno è quasi un mese che lo sto portando avanti, e volevo sapere un attimo se è buono oppure no.
Beh, è un'ottima domanda, perché sì, si sa che per il risparmio, soprattutto per gli anni a venire, è molto importante farlo fin da giovanissimi, anche per sfruttare quello che è la capitalizzazione del risparmio, quindi il risparmio che può essere remunerato tramite tassi di interesse composti, che quindi vanno a ingrandire il capitale risparmio nel tempo. Per certi versi senza fatica, per cui sì, assolutamente importante.
Ok, grazie.
Ritorno al rapporto con la famiglia. Roberta Wulfschläger, lei per Pro Juventute cura dei progetti con gli apprendisti, vi occupate anche di aiutare le famiglie nell'educare i ragazzi all'amministrazione del proprio budget. Ecco, appunto, qual è il ruolo della famiglia in questo percorso?
Sì, allora il ruolo della famiglia è fondamentale. Il tema del denaro è un tema che è assolutamente educativo e che deve accompagnare il processo di crescita di un giovane, quindi di un figlio. Quando abbiamo un figlio in casa, quando abbiamo degli studenti, insomma, il tema del denaro è veramente un'occasione fondamentale per fare educazione. Perché? Perché tocca tantissimi altri aspetti che vanno a lavorare sul rafforzamento della propria individualità o sulla definizione della propria individualità. Perché? Perché misurarsi o confrontarsi con una somma di denaro da dover gestire permette di misurarsi innanzitutto con la concretezza della vita e quindi è importantissimo. Permette di cominciare a ragionare rispetto ai propri bisogni, quali sono i nostri bisogni, quali sono veramente i nostri bisogni e quali sono invece i nostri desideri. Quindi cominciare a fare della pulizia e delle distinzioni. Permette di iniziare ad assumersi delle responsabilità anche rispetto alle proprie scelte. La gestione di una piccola somma di denaro permette anche di iniziare a pensare alle priorità, a che cosa do priorità, a che cosa no, che cosa per me è importante, quindi quali sono anche i miei valori. E poi permette di immaginarsi anche nel futuro, lo diceva Andrea prima, diceva io sto già pensando al terzo pilastro, è utile o no? Quindi questo è un altro tema importantissimo, quello di iniziare a proiettarsi nel futuro. E poi permette di confrontarsi con dei limiti e quindi la tolleranza, che tolleranza ho io rispetto ai limiti, quanto sono in grado di rispettare dei limiti che mi sono dato o che mi sono stati dati da altri, e quindi di allenarsi anche a una certa frustrazione, e quindi di allenarsi quando si entra in un negozio, come diceva prima Jesse, a rinunciare, alla rinuncia, perché non abbiamo tutte le disponibilità. Quindi il tema del denaro è fondamentale.
Cioè, in quest'ambito qua poi gli adulti che educano devono essere però anche degli adulti che diano l'esempio, perché non possiamo predicare in una maniera ed essere
in questo ambito, ma come in tutti gli ambiti, non possiamo predicare bene e razzolar male. E qualsiasi cosa facciamo, da qualche parte c'è un giovane o un bambino che ci guarda e che prende esempio da quello che noi facciamo. Quindi il ruolo della famiglia è fondamentale, come il ruolo della scuola, d'altronde.
Andrea aveva introdotto il tema appunto del risparmio, lui parlava del terzo pilastro in particolare, però chiedo sempre a voi ragazzi, ecco, ci sono altri che già pensano al risparmio, magari, ma forse Ricky l'aveva già menzionata questa cosa, che capita di mettere da parte anche delle piccole somme, sì, da destinare poi a un acquisto più importante.
Sì, sì, io vabbè, personalmente non ho ancora iniziato a fare, mettere via i soldi, diciamo, per il terzo pilastro. Preferisco adesso più che altro perché ho varie spese io personali che non mi permettono attualmente di versare anche 100 franchi al mese per il terzo pilastro. Comunque con lo stipendio che mi arriva, tanto si può parlare perché è tutto scritto, nel quarto anno si vanno a prendere 1350 franchi, bene o male mensilmente ne metto via sui 300. Non è, diciamo che io sono anche agevolato dal fatto che i miei genitori non pretendono un aiuto a casa, preferiscono che io faccia, diciamo, le mie esperienze, le mie cose, chiaramente senza esagerare, perché comunque lo stipendio è quello e non si può fare sempre il passo più lungo della gamba, quindi da ragionare e far scelte per le quali riusciamo a sostenerle con i nostri guadagni, diciamo.
Gianni Assi, docente senior alla SUFSI, ecco, distinto, però non siamo portati al risparmio, perché si tende a preferire, diciamo, un piacere immediato rispetto a un beneficio futuro.
Sì, certo, siamo avversi al rischio e avversi anche alla perdita, per cui il fatto di mettere da parte dei soldi vengono viste come una limitazione ai consumi nell'immediato, ed è proprio per questo che esiste il sistema pensionistico. In Svizzera è fatto da tre pilastri: il primo obbligatorio, il secondo è correlato al lavoro, quindi anche i ragazzi dicevano, cioè, che sanno benissimo i contributi che versano ogni mese, e il fatto che sia obbligatorio è importantissimo, perché questo fa sì che comunque quando andremo in pensione avremo delle rendite pensionistiche. Quei paesi che non hanno dei sistemi pensionistici, si sa che c'è un rischio di povertà molto più alto, ma veramente molto più alto, quando si arriva all'età della pensione, perché non c'è questa propensione naturale al risparmio, quindi è importante saperlo, soprattutto perché anche il sistema pensionistico svizzero non è più così robusto come lo era in passato, quindi bisogna fare attenzione a pensare che in futuro ci sarà qualcuno, il sistema pensionistico, che penserà per noi. Ecco, no, è importante pianificare fin dalla giovane età.
Torno dai ragazzi con questa domanda. Voi avete l'impressione di riuscire a controllare le vostre spese?
Posso?
Prima Alessio?
A volte sì, a volte no. Naturalmente nella mia prima fase d'adolescenza avevo una fatica estrema, sia nel risparmiare sia nel controllarmi in quello che spendevo. Poi, crescendo con l'età, mi sono imparato a creare dei paletti, quindi a farmi la domanda due volte prima di acquistare qualcosa: ma mi serve veramente? E credo che, appunto, come diceva la signora, l'influenza che abbiamo oggi, che guardiamo cartelloni, abbiamo un sacco di pubblicità attorno, ci influenza tantissimo. Credo che siamo dei nuovi servi della gleba, che non abbiamo dei territori ma abbiamo degli abbonamenti, in cui anche quelli sono fondamentali per la spesa dei soldi: l'abbonamento per una serie TV, l'abbonamento per il telefonino, e non abbiamo più niente di proprietà nostra. E quindi questo poi dopo influisce tantissimo nel ragazzo giovane, in cui, non so, vede la sua superstar avere determinati oggetti, o vede invece il ragazzo in giro con altre situazioni economiche. Risparmiare al giorno d'oggi senza fare un passo prima e capire perché lo sto facendo è impossibile. Io l'ho capito perché ho cercato di guardare cosa volevo fare in futuro, quali sono i miei progetti, e quindi si impara un po' a risparmiare da quello, ma senza capire le basi è molto difficile. Credo che la scuola non aiuti tanto in questo, perché non ci sono delle lezioni mirate su quello che è la situazione della nostra globalizzazione, quindi possiamo avere qualsiasi materiale da qualsiasi parte della nazione, del mondo, in modo facilissimo. E credo che la scuola debba insegnare i ragazzi a risparmiare da subito, ma non facendo capire che il risparmio deve essere una precauzione per il futuro, ma anche capire che è importante, perché appunto non si sa mai quello che può succedere un domani, ma anche perché è importantissimo.
Genia si annuiva, yes. Manca un'alfabetizzazione finanziaria a scuola?
Ma sì, in generale, comunque, anche le famiglie magari non ci pensano a sufficienza, sicuramente le scuole, le banche, diverse banche hanno cominciato a creare proprio dei portali di educazione finanziaria, non a caso. La Banca d'Italia un po' di tempo fa ha fatto uno studio dove diceva i prodotti finanziari anche diventano sempre più complessi, per cui nel momento in cui abbiamo dei risparmi e dobbiamo investirli, vogliamo capire cosa farne, oggi il mondo è diventato molto complicato, e si sa, questo lo studio lo dimostrano, che più abbiamo educazione finanziaria, più siamo soddisfatti nella gestione dei nostri soldi, in termini di pagamento dei costi correnti, però anche pianificazione dei risparmi e previdenza, e quindi va tutto a nostro vantaggio.
A voi ragazzi capita anche di comprare a credito, nel senso di usare carte di credito o leasing?
Detto francamente,
Andrea,
il primo e il secondo anno sì, perché, come ha detto Brick, non abbiamo una soglia dove possiamo dire ok, questo lo posso prendere e il resto me lo tengo io. Abbiamo una voglia di spendere in continuazione che non ce ne rendiamo neanche conto. E molte volte che diamo sempre un qualcosa ai nostri genitori. Quello che è successo anche a me il primo e il secondo anno. Dal terzo in poi, lì ho fatto un attimo mente locale, ho detto, ok, non è possibile spendere così tanto e poi andare a chiedere ai miei. Soprattutto se anche loro hanno qualche difficoltà con bollette, macchine, un po' di difficoltà c'è.
Roberta Wulschläger, Pro Juventute, si occupa anche di indebitamento giovanile. Ecco, quando capitano appunto situazioni di questo tipo, dove ci sono degli scoperti, voi sconsigliate alle famiglie, insomma, di appianare i debiti dei figli? Per quale motivo?
Sì, assolutamente. Proprio per il motivo di cui dicevo prima, cioè per una questione di responsabilità. Appianare un debito a un proprio figlio significa non responsabilizzarlo rispetto alla scelta che ha fatto e quindi non offrirgli l'occasione per comprendere, per riflettere e per crescere e maturare. Sia Alessio che Andrea l'hanno detto, è un processo di maturazione. I primi 2 anni spendevamo di più, non riuscivamo tanto a controllarci. Oggi piano piano ci chiediamo sempre di più il senso di quello che stiamo facendo, quindi sto spendendo perché e per cosa. È proprio un processo di maturazione, andare a togliere le occasioni per confrontarsi con le difficoltà inibisce questo processo di maturazione, quindi l'appianare i debiti ai propri figli non è sicuramente far del bene al proprio figlio.
D'altra parte i soldi sono quella cosa che sembra non bastare mai, però la questione non è, magari riagganciandoci alla prima parte del dibattito, non è quanto alto è lo stipendio, ma di non spendere al di sopra dei propri mezzi.
Essere in grado di gestirlo in modo consapevole, quindi essere in grado di sviluppare un budget, di farsi un piano finanziario in modo da riuscire a gestirlo.
Magari, siccome siamo in conclusione, lascerei la parola di nuovo ai ragazzi chiedendogli, ma in questi 4 anni di apprendistato in cui la vostra paga è cresciuta, c'è stata anche un'evoluzione appunto da parte vostra, come ha detto Andrea, nell'imparare a gestire questo stipendio? Bozzi?
Sicuramente sì, perché appunto arrivando da medie e così e non avendo nessun tipo di soldi, poi a un certo punto ti ritrovi ad avere 2 soldi in tasca, sei un po' allo sbaraglio, cioè quello che vedi compriamo pensando che sia una cosa intelligente. Chiaramente dopo magari 2 o 3 anni che se capisci un attimo il valore dei soldi, capire, come diceva prima Alessio, ma ha veramente senso comprare, fare questo acquisto, riesci molto meglio a gestire le tue finanze, anche permetterti magari a fare una vacanza senza per forza chiedere l'aiuto dei tuoi genitori, quindi ti responsabilizzi,
che è anche una soddisfazione.
Esatto, sì, chiaramente sì.
Qualcuno vuole aggiungere ancora un'osservazione? Allora andiamo alla conclusione, insomma questo Modem Evento Giovani termina qui. Ringrazio i nostri ospiti Andrea Gheri e Leonardo Schmidt, che nella prima parte hanno parlato di salari degli apprendisti, Jenny Assi e Roberta Wulschläger, che nella seconda parte ci hanno aiutati a riflettere sul tema della gestione del proprio budget. È un grazie speciale per il loro contributo alla discussione, va soprattutto alla classe di apprendisti idraulici del Centro Professionale Tecnico di Locarno, oggi con noi in studio. Infine saluto e ringrazio voi all'ascolto. Dalla redazione di Modem l'augurio di una buona giornata.